La madre mia di Giuseppe Scrivers, casa editrice Mariana, Castel Petroso, Isernia. Prefazione. Molti santi e molti dotti, devoti della Madonna, hanno pubblicato le sue lodi, descritto i suoi privilegi e celebrato le sue grandezze. Quanto a me, caro lettore, non saprei insegnarti nulla di nuovo sulla Divina Madre, né dirti nulla che sia degno di lei. Eppure, se sei figlio di Maria, o se desideri esserlo, leggerai questo opuscolo perché parla della madre tua. Sentirai un impulso segreto a rileggerlo, vi scoprirai considerazioni nuove e pensieri profondi che l'autore stesso non ha supposto e non ha potuto mettervi. Proverai, nel leggerlo, un'intima commozione, di cui non potrai spiegarti l'origine. Ma sappi che uno scritto sulla Madonna non è un libro ordinario. Quando lo leggi, sei, senza saperlo, sotto un influsso superiore. Sei in contatto con un essere sublime, ineffabilmente puro e benefico. Sei attratto dalla sua bontà e affascinato dai suoi incanti. Non mi propongo dunque, o buona madre, di dire su di te cose dotte e sublimi. Invito soltanto i tuoi figli a raggruppartisi attorno. Palesaci tu stessa come sei nostra madre e come dobbiamo essere tuoi figli. Dici quello che sei stata per noi nel passato, quello che sei per noi in questo momento e quello che sarai per noi in paradiso. Insegnaci a trascorrere la nostra vita spirituale in una dipendenza assoluta dalla tua autorità materna. Noi non siamo in grado di capire le tue ineffabili grandezze. Sappiamo appena balbettare il tuo nome. Siamo bambinelli che tu porti nelle braccia. Ma quando il bambino china la testa sul volto diletto della madre sua e l'abbraccia teneramente, non le fa forse un piacere incomparabile? Questa gioia noi desideriamo procurartela, o buona madre. Sarai contenta se facciamo così? Capitolo primo. Maria è mia madre. Tutti i fedeli ripetono a gara: Maria è nostra madre. La Santa Chiesa, nella sua liturgia e nelle sue preghiere, ci incoraggia ad invocarla sotto questo titolo e il cuore, in mancanza di altri motivi, si sente spinto irresistibilmente a rivolgersi a lei come a madre amatissima. Tuttavia, è necessario approfondire tal verità, molto più reale e molto più consolante di quello che si supponga a prima vista. La Madonna ha dato la vita a Gesù Cristo. È la vera madre di Gesù, uomo Dio. Questo è un articolo di fede. Ma Gesù Cristo chi è? È il Redentore, è la testa del corpo di cui i cristiani sono le membra, è il maggiore dei fratelli. Lo è essenzialmente, non è un uomo privato al quale sia stata affidata una missione, quella di riscattare il mondo, quella di essere il padre di una famiglia di fedeli. No, questo ufficio è primordiale in lui, è essenziale. Dio medesimo, avendo decretato l'incarnazione del Verbo per salvare il mondo, non può concepirlo se non come mediatore, primogenito, capo del corpo mistico. È stato predestinato come tale, è nato come tale. Quando un levita riceve l'ordinazione sacerdotale, riceve una qualità, una dignità nuova, la quale non l'abbandonerà senza dubbio, ma che non gli è essenziale. Non è nato sacerdote, non è sacerdote per sua natura. Gesù, invece, è il sacerdote, il mediatore nato, l'agnello immolato fino dalla creazione del mondo, il Redentore. Proprio di questo Gesù, la Vergine Maria è madre. Ella non ha generato un Cristo astratto, è la madre di questo Gesù, concreto, il quale è Redentore per essenza, indissolubilmente unito a noi, come la testa ai membri e i rami al tronco. Dunque, divenendo la madre di questo Gesù, diviene la madre di tutti coloro che sono una sola cosa con Lui. Generando la testa, genera i membri, dando la vita al Redentore, dà la vita ai redenti. Cerchiamo di capire ancor meglio l'idea di Dio e il mistero della maternità di Maria. La Madonna ha dato a Gesù Cristo la natura umana. Però la Santa Chiesa non dice che è madre dell'umanità di Gesù Cristo, ma che è la vera madre di Dio. Infatti, l'umanità di Gesù Cristo non sussiste di per sé stessa. È ipostaticamente unita alla divinità nella persona del Verbo. La Madonna non ha dunque messo al mondo l'umanità di Cristo, ma Gesù Cristo, uomo Dio. Parimenti, dando la vita a Gesù Cristo, ha generato Gesù Redentore. Non poteva mettere al mondo un Gesù che non fosse al tempo stesso necessariamente nostro fratello, che non fosse la testa del corpo di cui noi siamo le membra. Dunque, in Cristo, del quale ella è madre, noi siamo già compresi. Di quel Cristo siamo già una parte. La sua vita circola già in noi. Perciò, essendo la madre di Gesù, è la nostra necessariamente. Non può quindi fare astrazione da noi, non può escluderci dal suo seno. Siamo in essa con Gesù, siamo una parte del Figlio suo. Osserva, caro lettore, che la stretta unione che hai con Gesù e che ti rende necessariamente figlio di Maria non è una cosa fortuita, insinuatasi come per caso nell'idea di Dio. No, è una cosa premeditata, risoluta nei disegni divini, insieme all'incarnazione del Verbo. La maternità di Maria rispetto a te fa parte integrante di tutta l'idea divina. Se ti si toglie dal suo seno materno, le si strappa il Figlio suo Gesù, lui stesso, si distrugge l'opera della redenzione. O madre cara, come questo pensiero mi riempie di gioia! Come sto bene in te, nascosto nell'anima tua, come il figlio in seno a sua madre! Come sento il tuo cuore materno vigilante su me e dandomi goccia a goccia la grazia di cui ho bisogno per crescere in Gesù! Voglio rimanere sempre unito a te e supplicarti di amarmi. Maria è nostra madre. Tutto il mondo cristiano non si sazia di cantarlo, ma, eccetto i dotti, nessuno pensa a provarlo. Veramente, per l'anima semplice, sarebbe pena superflua. Questa convinzione è stata scolpita nel cuore del cristiano da Dio medesimo, nel momento che diveniva fratello di Gesù. Perché, caro lettore, nella tua prima gioventù ti sentivi attratto verso i santuari della Madonna e prendevi parte con segreta commozione ai pellegrinaggi preparati in suo onore? Perché trovavi tanto incanto nel recitare il rosario ed eri solito sgranare la tua corona lungo la via, ripetendo «Ti saluto, Maria»? E non hai sentito tu solo tale attrazione. Gli altri fanciulli della tua età provavano le tue stesse commozioni, si inginocchiavano devotamente come te ai piedi delle immagini della Santissima Vergine, le dicevano il loro amore e la pregavano nei loro bisogni. E ciascheduno credeva di amare particolarmente la sua Madre Celeste, la quale rispondeva all'effetto di ciascheduno come se non avesse occhi e cuore altro che per lui. L'età non ha potuto offuscare la freschezza di questa devozione. L'uomo dalle mani callose, dalla fronte solcata di rughe, dalla pelle bruciata dal sole, prova salutando nel passare una statua della Madonna la medesima tenerezza fiduciosa che provava nei suoi primi anni. Il vecchio medesimo, privato dell'affetto dei suoi cari che non sono più, pensa con viva commozione a Maria, che vedrà presto in cielo e che appagherà tutti i suoi voti. E non credere che questa tenerezza filiale sia il fatto di un sol popolo, di un sol paese. Spontaneamente ogni popolo l'onora, l'invoca, inventa mezzi ammirabili per attestarle il suo amore, fabbrica templi in suo onore, erige lungo le vie piccole cappelle con l'immagine della Madonna, stabilisce pellegrinaggi ai santuari di Maria. E ogni popolo si immagina di superare nella devozione alla Santa Vergine tutti gli altri popoli della terra. Gli eretici e gli increduli, quando hanno ricevuto un raggio di luce dall'alto e si convertono al cattolicesimo, passano ad un tratto dall'indifferenza o dall'ostilità alla fiducia e all'amore verso l'Augusta Maria. Se prima accusavano i fedeli di un culto eccessivo verso di lei, ora non trovano abbastanza parole per esaltare alla loro volta la celeste regina. Infine, anche i poveri selvaggi non sfuggono a questa dominazione di amore della Madonna. Appena odono parlare dei privilegi e delle glorie della Madre di Dio e sono stati ricevuti figli della Chiesa, si accendono immediatamente di devozione e di tenero amore verso la loro Madre del Paradiso e li invocano con pietà e confidenza come i cristiani nati in pieno paese cattolico. Questo impulso universale di tutti i cuori cristiani verso la Madonna, nato fin dall'aurora del cristianesimo, si è conservato sino ai nostri giorni, nonostante la guerra degli increduli, nonostante l'indifferenza e lo scetticismo che hanno scosso tante credenze e raffreddato tanti entusiasmi. Il sentimento che spinse i fedeli dei primi tempi verso la Madre spinge pure quelli di oggi verso di lei con egual forza e pietà. L'entusiasmo, impadronitosi degli abitanti di Efeso nel IV secolo, quando i padri del Concilio dichiararono che Maria è la vera Madre di Dio, non era maggiore di quello che si comunicò ai Romani e ai cattolici del mondo quando il Papa Pio IX, nel XIX secolo, proclamò il dogma dell'Immacolata Concezione della Santissima Vergine. Questo sentimento universale la Chiesa, con la sua predicazione, ha potuto incoraggiarlo e regolarlo, ma non l'ha creato. È stata spinta dai suoi figli più di quello che li abbia spinti lei stessa. sotto la pressione dell'amore di tutti i fedeli, ha moltiplicato le feste in suo onore, ha amplificato il suo culto, ha definito uno dopo l'altro i suoi privilegi, ha sparso con profusione i suoi tesori su chi l'onora. Poi, nei momenti più critici della storia, ha orientata in una supplica comune per mezzo della voce dei suoi pontefici le menti e i cuori verso la Madre Celeste. Donde viene questo sentimento così universale che ha attraversato i secoli, che anima indistintamente tutti i popoli cattolici, che non si smentisce mai nonostante la diversità di età, di luogo e di tempo? Questo sentimento non può avere una sorgente umana. È indipendente dalle vicissitudini e dalle circostanze particolari. Viene dall'alto. L'ha infuso lo Spirito Santo nell'anima cristiana, quando la rendeva figlia di Dio, quando le comunicava la vita di Gesù, quando l'affidava alla custodia materna di Maria. Insieme alla dignità di questa Madre Celeste, ha scolpito nell'anima un amore invincibile per lei, una confidenza filiale che né l'età, né le vicissitudini della vita, neppure le debolezze e i furbiamenti arriveranno mai a spegnere completamente. La Madonna è nostra madre, una madre incomparabile per bontà e tenerezza. Dio ha scritto tal verità nel frontespizio della storia della redenzione, l'ha scolpita nel più profondo del nostro cuore, infine ce la fa scoprire in ogni pagina della natura visibile. Non è evidente che ovunque appare un germe di vita nell'universo, la provvidenza delega una madre per proteggerlo? Avrebbe egli dimenticato di darci una madre per conservare intatto nelle anime nostre quel misterioso germe di vita spirituale che è una partecipazione alla sua propria vita divina? Hai tu osservato come una semplice gemma, appena percettibile sul ramo che la porta, è morbidamente ravvolta perché né il rigore del prossimo inverno né il morso micidiale dell'insetto possano nuocerle? Occorreranno molti mesi e preparativi minuziosi prima che la natura, la madre di quel piccolo essere, permetta alla foglia di forare il suo involucro o al fiore di aprire la sua corolla. L'atmosfera dovrà essere ben purificata da un freddo lungo e rigoroso. La temperatura dovrà essere moderata, discretamente riscaldata da un sole primaverile e rinfrescata da una pioggia benefica. Che cosa è dunque quell'essere tanto piccino? È una semplice gemma, ma questa gemma è un essere vivo, l'immagine dell'essere supremo, una partecipazione infinitamente lontana, ma vera, alla sua vita. Non merita forse che Dio la circondi di cure minuziose? E che cosa sarà quando Dio creerà non più una pianta, ma un essere immensamente superiore, un insetto dotato di sensibilità e di moto? Oh, allora le precauzioni raddoppiano. La farfalla non deporrà l'uovo se non dove la sua prole troverà nascendo una tavola bene apparecchiata. E quando verrà il momento della metamorfosi, trarrà dalla propria sostanza di che tessere un bozzolo di meravigliosa bellezza, nel quale nulla verrà a turbare il suo sonno. Era dunque necessario moltiplicare tanto i prodigi per proteggere la vita di un volgare bruco e di una effimera farfalla? Sì, era necessario, perché sono esseri viventi. essi hanno in cielo un creatore, il quale li ama perché sono una riproduzione della vita sua. E più il germe che cerca di vivere è destinato ad essere perfetto, più parimenti la provvidenza aumenta i segni della sua sollecitudine. Accanto ad ogni animale porrà un cuore materno dotato di un istinto meraviglioso per indovinare i bisogni del neonato, dotato di una forza o di un'abilità sorprendente per difendere la sua vita minacciata. Le bestie, che chiamiamo feroci, non provano null'altro che tenerezza per la loro prole. Ma che cosa diremo della sollecitudine del Creatore quando si tratterà di fare un'anima immortale e di affidarla ad un corpo umano? Quali precauzioni infinite la provvidenza ha preso molto tempo prima perché questo germe minuscolo, già vivificato da un'anima che porta in sé la somiglianza di Dio, trovi una dimora comoda e tranquilla, dove nessun influsso nefasto del di fuori possa mettere ostacolo al suo lento sviluppo. E quando questo essere sarà abbastanza forte per vivere da se stesso, troverà accanto alla sua culla una madre, capolavoro di industriosa tenerezza e di indicibile pazienza, la quale dimenticherà qualunque altra gioia all'infuori di quella di vigilare il suo neonato e di nutrirlo con il suo latte. Intravedi già perché tu hai in cielo una madre e che cosa ella è per te? Che cos'è la vita corporale paragonata alla vita della grazia? Che cos'è questa breve esistenza dinanzi alla vita senza fine? Che cos'è la vita umana messa in confronto con la vita divina infusa in te dalla grazia? È appena uno sbozzo grossolano, un saggio del gesto creatore. La vera vita, la vita perfetta, il capolavoro, è la vita soprannaturale. Qual madre il creatore ha dovuto porre accanto alla culla di un'anima che nasce al tal vita? Oh, capisco, Vergine benedetta, perché ti ho trovata china su me fino dai miei più teneri anni. Perché nelle mie pene d'infanzia ti ho spontaneamente chiamata in aiuto, perché nel pericolo mi sono rifugiato istintivamente sotto il tuo manto materno. Sì, essa è mia madre, mi ha generato alla vita della grazia e nella sua sollecitudine materna si è sempre occupata di me. Questo non è da parte mia una supposizione, una speranza solamente o un sogno da fanciullo. No, essa ama me, suo figliolino, come mai nessuna madre terrena ha amato. Si compiace di provocare le mie carezze, mi sorride, mi stringe al cuore, mi parla e mi abbraccia. Oh, come una madre gode e si delizia nel guardare il suo bambino. Come si rallegra quando questo esserino risponde alla sua tenerezza con un sorriso. Passerebbe ore ed ore a rivaleggiare così con lui in dimostrazioni affettuose. Dimentica tutto intorno a sé e perfino le sue pene, talmente è assorbita dall'amore che porta al suo neonato e dalle cure che gli prodiga. Oh madre, benedetta e amata, non sei tu così per me? Oh, voglio rispondere alle tue carezze, amarti, amarti per mezzo di Gesù, lasciarmi amare da te, lasciarmi circondare di tenerezza e ravvolgere dai tuoi benefici. Dimmi spesso che mi ami, dimmelo nei miei momenti di distrazione e di pena, affinché non dimentichi mai che la mia vita spirituale trascorre in seno all'anima tua benedetta.